al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Le foibe, voragini disseminate in tutta la Venezia Giulia e nell'Istria. Molte sono ancora inesplorate. Furono usate dai partigiani di Tito dal 1943 in poi quali enormi fosse comuni per eliminare migliaia di persone colpevoli solo di essere italiani. L'infoibamento era l'ultima fase della tortura. Le salme avevano i polsi legati con filo di ferro stretto con le pinze fino a spezzare il polso. Molti cadaveri furono esumati in coppia, legati con filo di ferro agli avambracci, e solo uno dei due presentava colpi di arma da fuoco. L'altro precipitava vivo. Con calci e bastonate venivano portati sull'orlo della foiba, pregavano, erano terrorizzati da quell'orribile tomba. La ferocia di questi atti criminali non ha avuto limiti. Questa storia, a lungo rimossa, è riemersa pian piano dalla profondità del silenzio in cui era stata confinata. Si è dato finalmente ascolto alle incessanti denunce delle comunità degli esuli giuliano-dalmati, alle loro voci strozzate, alle loro testimonianze sofferte, alle loro richieste di giustizia. Si è celebrato.
Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Giuseppe Mauriello che è in console, Maria Serena Tullio è in regia. Avete ascoltato un brano di un documentario storico che in questi giorni viene presentato in anteprima dopo essere stato restaurato nella mostra Foibe, Martiri dimenticati per spezzare la congiura del silenzio. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale a Trieste in Istria, sino ad allora territorio italiano, la liberazione avvenne per opera dell'esercito comunista jugoslavo, allora agli ordini del maresciallo Tito. 350.000 italiani abitanti dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia dovettero scappare ed abbandonare la loro terra, le case, il lavoro, gli amici, gli affetti, incalzati dalle bande armate jugoslave. Migliaia furono uccisi nelle foibe o nei campi di concentramento titini. Il termine foiba, dal latino fovea, significa fossa. Le foibe sono voragini rocciose a forma di imbuto rovesciato. La colpa per cui le vittime, a guerra finita, vi furono gettate vive dentro era solo quella di essere italiani e di non voler accettare di venire incorporati in un'altra nazione. E da giovedì scorso, proprio per celebrare la prossima giornata del ricordo, quella del 2008, che si celebrerà in questo mese di febbraio, è stata inaugurata, come vi dicevo, a Roma questa mostra Foibe, Martiri dimenticati, che è la prima mostra mai realizzata a carattere nazionale interamente dedicata al drammatico eccidio delle foibe. Obiettivo di questa mostra è contribuire alla costruzione di una consapevole coscienza sociale necessaria in questo passaggio storico così delicato. Una mostra che vuole salvaguardare dei valori imprescindibili per la collettività, come la crescita di una morale individuale attraverso una viva e concreta partecipazione alla storia, alla memoria del nostro paese. Sulle orme di quanto ha detto un anno fa il presidente della Repubblica Napolitano proprio nella giornata del ricordo del 2007. Va ricordato l'imperdonabile orrore contro l'umanità costituito dalle foibe, ma egualmente l'odissea dell'esodo e del dolore e della fatica che costò a fiumani, istriani e dalmati ricostruirsi una vita nell'Italia tornata libera e indipendente, ma umiliata e mutilata nella sua regione orientale. E va ricordata, ha detto l'anno scorso Napolitano, la congiura del silenzio. Anche di quella, detto il Presidente della Repubblica, non dobbiamo tacere, assumendoci la responsabilità dell'aver negato, teso a ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche o cecità politica, dell'averla rimossa per calcoli diplomatici e convenienze internazionali. E proprio in questi giorni, in occasione della presentazione di questa mostra, in coincidenza con la presentazione di questa mostra, un sondaggio commissionato anche dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ha detto che è ancora scarsa tra gli italiani la conoscenza del dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, nonostante siano passati 60 anni da quegli eventi e 4 dal varo della legge sul giorno del ricordo. Perché ancora si stenta a ricordare quegli eventi e a farli diventare memoria storica? Lo chiediamo subito al nostro primo ospite, lo storico Luigi Papo, presidente del comitato scientifico della mostra di cui vi stiamo parlando. Professor Papo, buon pomeriggio.
Grazie a te tanto a voi.
Dunque, secondo questo sondaggio da poco pubblicato, ancora si stenta a ricordare quanto avvenuto 60 anni fa. Perché secondo lei?
ma c'è la complicità e il rimorso, sono i due motivi che hanno spinto gli italiani a cercare di ignorare e di dimenticare. Complicità perché i comunisti italiani purtroppo erano agli ordini dei comunisti jugoslavi. Oggi questa tragedia viene ignorata ancora perché ci sono ancora questi legami. Ancora oggi, quando pochi mesi fa il governo italiano volle emettere un francobollo per ricordare che Fiume era una città italiana, ci fu una tale protesta da parte croata per cui il Ministero delle Comunicazioni dovette sospendere l'emissione del francobollo. Siamo a questi assurdi, non siamo in grado di poter autonomamente, orgogliosamente ricordare noi stessi.
Professor Papo, la mostra che è stata inaugurata giovedì sera a Roma è allestita tra l'altro nella storica cornice del rifugio antiaereo del Palazzo degli Uffici all'Euro, un bunker sotterraneo conservato come ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, in un'area tra l'altro che dopo la guerra ha visto la formazione di una comunità di esuli proprio giuliano dalmati. Ecco, in questo contesto che è molto evocativo, il pubblico può ripercorrere i fatti attraverso una ricostruzione rigorosamente scientifica, circa 100 foto e poi il documento storico che è il documentario Foibe Martiri Dimenticati. La mostra ci spiega come c'è anche una, come dire, una cronologia diversa di quanto avvenuto proprio in questa area nord-orientale dell'Italia. Dobbiamo ricordare quello che è successo in Istria, quello che successe poi a Trieste nel 1945, poi quello che è successo in Dalmazia. Quindi inizia tutto dopo l'armistizio, dopo l'8 settembre del 1943. Perché quella data dà il via a questi orrori?
Ma per la semplice ragione che l'Italia si è sfasciata, si è inginocchiata, ha buttato via le armi, tanto è vero che i partigiani jugoslavi non sono arrivati armati con carri armati e roba del genere dalla Jugoslavia, le armi le hanno trovate sul posto, perché il nostro esercito ha abbandonato le armi per strada, carri armati, autoblinde, cannoni, mitragliatrici, tanto è vero che quando un gruppo di istriani si è ribellato di fronte a tanto scempio e ha voluto riprendere la bandiera italiana e rimetterla al suo posto, questo gruppo di patrioti ha trovato le armi là dove l'esercito le aveva buttate, là dove i partigiani le avevano raccolte. In questi giorni di interregno i partigiani jugoslavi hanno commesso circa un migliaio di eccidi. Io stesso ho curato la pubblicazione di un albo d'oro che l'onorevole Scalfaro, allora Presidente della Repubblica, elogiò, però tacque dopo, non fece altro. Noi abbiamo ricordato tutto, noi. Pensi che quando a un certo momento a Trieste si celebrava la risiera, cioè quello che viene fatto passare per forno crematorio in Italia, e che non è assolutamente così che la storia deve ricordarlo, gli istriani nostri non partecipavano. Io allora ero vicepresidente dell'associazione degli istriani e pretesi che una nostra delegazione con bandiera fosse presente, perché anche quelli sono morti, morti per un'altra causa, vittime per un'altra ragione, morti anche di fame e di stenti come tanti nostri nei campi di concentramento jugoslavi. I morti sono uguali, non possiamo fare una distinzione fra gli uni e gli altri, bisogna fare solo una distinzione fra gli onesti e i criminali, questa è l'unica distinzione per la quale noi ci battiamo. E poi il ricordo, cerchiamo di evitare quello che è accaduto in Italia, dove nei libri di storia delle scuole italiane o si ignora la nostra storia, questa piccola nostra storia, o viene svisata, viene tradita. Si dice ad esempio che le foibe sono state provocate dai fascisti. È una delle cretinate più assurde che si possano dire, che fa veramente indignare, però fa comodo qualche volta, politicamente, nella battaglia politica, può fare comodo anche questo.
Ecco, lei dice, lo dico per chi ci ascolta, dice che appunto non è affatto vero, come è stato detto, che le foibe siano la conseguenza dei misfatti delle squadre fasciste. Ma professor Papo, quello che che ci interessa, oltre a ricordare ovviamente in primis come ricordare la memoria di questi avvenimenti serve, come avviene sempre in questi casi, per evitare che si ripetano. Qui c'è anche però un discorso particolare, c'è tanta italianità che vuole essere riconosciuta, tanto sacrificio che vuole non essere dimenticato. Quindi c'è, diciamo, una parte degli italiani che in qualche modo si sono sentiti dimenticati dalla storia di questo paese e sentono che il loro sacrificio ancora oggi è sommerso nell'oblio. Dico bene?
Esatto, non solo, ma io aggiungo che noi dobbiamo trovare come gli ebrei che avevano abbandonato l'Egitto seguendo Mosè erano diventati un popolo da una banda di spostati, di affamati, di assetati sotto la guida di Mosè, erano diventati un popolo che ci troviamo oggi ancora. Beh, a noi dopo l'esodo, dopo le stragi, dopo la fame, perché non soltanto nel bunker dell'Eur ma nella stazione Termini, i sotterranei della stazione Termini erano diventati il rifugio ai profughi giuliani. Immagini quanta vergogna per l'Italia.
E questo la città di Roma forse ancora non lo ricorda bene.
Non lo ricorda bene perché non gli fa comodo ricordarlo. Quando a Forte Braschi era pieno di profughi e non avevano il coraggio i nostri profughi di mandare i figli a domandare la carità. Lei pensi una sola cosa, sono 60 anni di pace, diciamo, in Italia, nella quale si incastonano centinaia di fattacci neri, di gente trucidata, di furti, di grassazioni. Non ce n'è uno di questi misfatti che rechi il nome e il cognome di un profugo. Uno! Noi abbiamo dato oltretutto un esempio di serietà, di attaccamento al lavoro, attaccamento alla patria. Ora lei capisce la rabbia, certo, che c'è dentro questa gente nostra.
E anche la passione con cui lei racconta queste cose, professor Papo, aiuta a capire come, nonostante tanti anni siano passati, ancora c'è come dire, la rabbia per essere stati in qualche modo dimenticati. Speriamo che questa mostra, come tante altre iniziative, anzi si spera poi che questa esposizione sia allestita il prossimo anno, sì, anche in uno spazio più centrale come il Vittoriano. Grazie davvero.
Guardi, volevo soltanto, sì, se mi permette, con la grande, volevo soltanto aggiungere un piccolo particolare. A Roma ci sono decine di vie, di piazze, di viali che portano il nome delle città nostre, delle nostre province. Non occorre che ricordi Piazza Dalmazia, Piazza Istria, via di seguito.
Certo.
C'è anche il nome del mio piccolo paese, del mio castello Montona. C'è il nome del paese dove io ho studiato, Pisino. Io avevo chiesto e chiedo e sostengo al sindaco di Roma: facciamo in modo che una volta all'anno questi nomi che sono stati tramandati ai posteri con delle lapidi stradali vengano ricordati. Io ho fatto un'indagine tra la popolazione che abita in una di queste vie e mi hanno detto: ma noi non sappiamo cos'è questa via, che cosa significa. Il comune di Roma ci aiuti, noi non domandiamo neanche una lira, neanche un copeco di compenso. Sarà un'azione gratuita, doverosamente gratuita da parte nostra.
E su questa iniziativa, professor Papo, possiamo tornare proprio nello spazio che su questa emittente dedichiamo poi alla città di Roma, potremmo rilanciare questa proposta che lei fa al comune, va bene?
Va bene.
Grazie davvero, professor
per
Papo.
Per carità, grazie.
E noi continuiamo a parlare della mostra Foibe, Martiri Dimenticati, lo facciamo con una testimone diretta delle persecuzioni della pulizia etnica che iniziò in Istria dopo l'8 settembre del 43. Io ringrazio e saluto molto la signora Licia Cossetto, sopravvissuta all'eccidio delle Foibe e sorella di Norma Cossetto, che proprio nella mostra che in questi giorni è aperta a Roma all'Euro viene un po' considerata il simbolo di questi martiri dimenticati. Signora Cossetto, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a lei. Intanto io saluto tanto il dottor Papo perché conosceva i miei, è un italiano come me. Combatto da 60 anni anche se non ho mai potuto parlare, perché non per nostra volontà, ma perché ci era stato imposto di non parlare delle foibe, perché appena dopo 60 e tanti anni, grazie al governo di centrodestra, abbiamo potuto mettere in risalto anche i nostri morti, i nostri sacrifici, i nostri martiri.
Ecco, lei ha ricevuto al Quirinale nel febbraio del 2006 appunto una medaglia per sua sorella, è stata applaudita in Senato, ma dopo ben 63 anni.
Sì, la medaglia d'oro, sì, come simbolo di tutti gli infoibati, perché era una ragazza giovane e che non si curava di politica, anche se i nostri nemici adesso continuano a dire che era una gerarca fascista, non era proprio niente, era solo iscritta al GUF, il gruppo universitario, perché era una studente, si stava laureando in quel periodo, e invece è stata presa perché volevano che collaborasse con loro, e lei ha detto di no perché lei si sentiva italiana, e allora l'hanno portata via, l'hanno, dopo varie vicissitudini, in ultimo l'hanno portata nella scuola di Antignana, che è vicino a Pisino, e l'hanno legata a un tavolo e non le dico, l'hanno struprata, l'hanno torturata, l'hanno tormentata, degli avvinazzati, della gente proprio, guardi.
E
dopo l'hanno buttata in foiba ancora viva.
Professoressa Cossetto, lei stessa fu arrestata in quei giorni?
Sì, anch'io ero stata arrestata, solo che ho avuto la fortuna di trovare, io ero nella scuola elementare di Castellier e ho avuto la fortuna di trovare un mio compagno di scuola che era lì, è venuto lì per combinazione, mi ha detto cosa fai qui, vieni ti riaccompagno a casa, poi io di notte sono scappata a piedi attraverso i boschi con una mia zia, sono venuta in Italia.
Dopo l'8 settembre, lo ricordiamo, i titini arrivarono in quelle terre e cominciarono a venire casa.
Senta,
per casa.
Mi fa dire una cosa.
Certo.
Non i titini, perché guardi, io non ho mai visto un titino. Erano i nostri comunisti, i nullafacenti, proprio la feccia del paese, che si erano, non avevano neanche divise, si cucivano la stella rossa sul beretto, e erano quelli, perché
cosiddetti...
io un esercito titino non l'ho
quindi
mai visto.
Quindi cosiddetti partigiani titini.
Sì, partigiani, esatto. Sì, non so.
Professoressa Cossetto, siamo proprio in conclusione, ecco,
sì.
Parlando anche ai più giovani che non conoscono questa storia e partendo dalla sua memoria personale, come condenserebbe questo orrore? Che insegnamento può dare oggi a chi ascolta questa storia e
magari
non l'aveva mai sentita?
Come io rispetto tutti i pensieri, tutti i morti, tutti, però pretendo che anche i nostri vengano ricordati, perché io ho insegnato per 42 anni, non ho mai trovato su un libro di scuola una riga che fosse una riga sulle nostre vicissitudini e sulle nostre disgrazie.
E quindi speriamo che i giovani del futuro leggano delle pagine di storia dedicate alle foibe.
Io prego tanto, perché sono una cattolica, e prego solo quello, che Dio ci dia la grazia di far conoscere anche le nostre sofferenze, perché io non ho perso solo mia sorella, ho perso mio papà, ho perso zii, cugini, ho perso tutta la famiglia. Quindi lei si può immaginare.
E spero che questa testimonianza radiofonica serva anche a questo. Grazie alla professoressa Alicia Cossetto.
Grazie a lei.
Prego,
e
prego.
Tanti auguri.
Stava continuando?
Buona giornata.
Grazie. Ovviamente. Immaginiamo anche lo sforzo, la fatica con cui la professoressa Cossetto torna con la memoria a quelle giornate, al martirio subito da sua sorella. La ringraziamo molto per questa testimonianza che fa, proprio perché conosce l'importanza che ha far conoscere quanto accaduto 60 anni fa. Chiudiamo qui questa trasmissione, Foibe, martiri dimenticati. Noi ci fermiamo qui, è la mostra allestita all'EUR da ieri fino al 23 febbraio, resterà aperta. Ringraziamo anche il professor Papo, storico delle Foibe, che è stato nostro ospite. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco i titoli del TG1 e poi continuiamo a parlarne con il presidente della Lega Nazionale di Trieste.
Crisi. Crisi da Marini, sindacati, Confindustria e referendari. Montezemolo, non ci sono le condizioni. Senza intesa si voti subito. Il centrodestra, si voti anche gli industriali. Hanno capito che non c'è più tempo. Veltroni, bastano 3 mesi per fare le nuove regole. Ucciso dalla fidanzata un giovane di Catania, creduto morto nel crollo delle Torri Gemelle, giallo risolto con il DNA di un capello. Un anno fa l'uccisione a Catania dell'ispettore di polizia Raciti, cerimonia davanti allo stadio, la vedova non perdona. La pubblicità su internet alla base della maxi offerta Microsoft su Yahoo, rivale di Google, primo motore di ricerca. Quanto costa far crescere il bebè? Tra pannolini omogeneizzati e latte artificiale si arriva anche a 500 euro al mese. Buongiorno ai telespettatori del TG1. Sono proseguite questa mattina le consultazioni del Presidente del Senato Marini alla ricerca di una soluzione alla crisi di governo. Ricevuti sindacati, Confindustria e referendari. Pochi spazi, ha detto Montezemolo, si voti subito se non si trova una intesa.
Ma e questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata con qualche secondo di differita, grazie a Giuseppe Moriello in console e a Maria Serena Tullio che è regia. Questa è la Radio Vaticana in diretta, 105 Live, sui 105 in FM, sui 585 kHz in onda media, 13.34. Vi ricordo per intervenire 800-208-802, il nostro SMS 335-12-43-317. Oggi stiamo parlando della mostra Foibe, Martiri Dimenticati, per spezzare la congiura del silenzio, che è stata inaugurata giovedì sera al rifugio antiaereo del Palazzo degli Uffici dell'EUR in piazzale Adenauer. Ne abbiamo parlato con il presidente del comitato scientifico, il professor Papo, con Licia Cossetto, sopravvissuta all'eccidio delle Foibe. Ora salutiamo da Trieste l'avvocato Paolo Sardo Salbertini, che è il presidente della Lega Nazionale, proprio un'associazione culturale patriottica, punto di riferimento per il ritorno della città di Trieste all'Italia. Avvocato Albertini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Lei era presente giovedì sera a questa inaugurazione?
Sì, ero presente e ho molto apprezzato l'iniziativa.
Ecco, tra l'altro una iniziativa che una come dire, che prelude anche a tante altre iniziative per continuare a rinverdire la memoria su questa pagina recente dimenticata. Ecco, quanto è importante questa iniziativa, ma quanto sono importanti tutti gli sforzi culturali che vanno in questa direzione?
Beh, senz'altro è fondamentale che si continui su questa strada. Noi abbiamo assistito a qualcosa di veramente incredibile, due fatti clamorosi nella storia dell'Italia, della storia della nostra nazione, e cioè decine di migliaia di persone scomparse, assassinate a guerra finita e 350.000 italiani costretti ad abbandonare tutto, sono stati praticamente cancellati dai libri di storia, dagli insegnamenti, dalle cronache ufficiali del nostro paese per oltre mezzo secolo. Cioè è un caso di mistificazione veramente clamoroso, che è ampiamente spiegabile l'urgenza che si cerchi di recuperare in qualche modo. I giovani di tutto questo non sanno niente ed hanno il diritto invece di saperlo anche loro.
Ecco, avvocato Albertini, come si sa, lo hanno anche evidenziato le testimonianze degli ospiti che l'hanno preceduta, non si tratta solo di un dibattito storico ma anche di un dibattito politico per evidenti ragioni. Ecco, non c'è il rischio che i contrasti ideologici, che ovviamente sono inevitabili, però poi in qualche modo oscurino la ricerca storica e, come dire, impediscano poi una serena consapevolezza di questi fatti da parte dell'opinione pubblica?
Ma io credo che il rischio c'è stato, si è verificato.
Da una parte e dall'altra, dico, per essere sincero.
Ma fondamentalmente il fenomeno è questo. Noi ci siamo trovati a essere vittime del comunismo. Ci sono state vittime di altre ideologie. A noi è capitata questa. Il fatto che eravamo tra le vittime del comunismo ha fatto sì che fin quando il comunismo era vivo e vegeto, di noi non si poteva parlare. Il silenzio che si è protratto inesorabilmente fino all'89 ha cominciato a venir meno dopo quella data. A quel punto si è cominciato pian piano, progressivamente, nel 91, quando c'è stata la nascita delle nuove repubbliche di Croazia e di Slovenia. Io personalmente mi sono trovato a nome come presidente di tutte le associazioni degli esuli, essere ricevuto ufficialmente dal governo, era l'epoca di Michelis, cose che prima non avvenivano assolutamente. Quindi la vera svolta è stata quella. il fatto che il comunismo non c'era più ha reso possibile il parlare di questa nostra vicenda, che era segnata da questo fatto. Io vado spesso ripetendo che ci sono due dati che confermano questa lettura ideologica della nostra vicenda. Il primo è la persecuzione religiosa. Non è concepibile che siano stati i croati o gli sloveni come tali a usare la persecuzione religiosa nei nostri confronti, quando questi due popoli sono cattolici quanto e più di noi. Quindi era l'ideologia comunista che agiva, non il croato, non lo sloveno. Il secondo aspetto è che come la ferocia titina si è esercitata nei confronti di noi italiani di Istria, di Piume e Dalmazia, si è esercitata altrettanto nei confronti di decine di migliaia di sloveni cattolici, anticomunisti e come tali massacrati come siamo stati massacrati noi. Quindi la conferma che è stata una manifestazione di quel terrore comunista che ha segnato l'immediato dopoguerra dalle nostre zone come in tante altre parti d'Europa.
Ecco, avvocato Sardo Salbertini, nelle parole di Napolitano che abbiamo ricordato, pronunciate in occasione della giornata del ricordo dello scorso anno, queste parole in qualche modo specificavano che dobbiamo prenderci la responsabilità dell'aver negato, teso a ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica. Si parla di responsabilità che derivano dal fatto della presenza dei comunisti nel governo italiano da allora, ma anche di motivazioni internazionali. Cioè, ci sono state motivazioni, come dire, di diplomazia internazionale che hanno in qualche modo spinto a nascondere questi fatti per non turbare un certo equilibrio geopolitico. Dico bene?
Certamente. Guardi, tengo conto di questo. Risale al 1947, quindi estremamente a ridosso di queste vicende, la rottura di Tito con Stalin. Quindi dopo il 1947 Tito, che continua a essere comunista, che continua a perseguitare in Jugoslavia tutti coloro che non sono comunisti, però non è più alleato di Stalin, anzi diventa oggetto di particolare interesse da parte delle diplomazie occidentali. E quindi a questo punto, per non disturbare questo interlocutore privilegiato, anche ai paesi dell'Occidente andava bene che sulle nostre vicende si tacesse. E il nostro governo, per ragioni di opportunità, diciamo, politica internazionale e diplomatica, in larga parte ha assecondato questa tendenza.
È stato molto chiaro.
È significativo che la voce che si è sempre levata, forte, chiara, nel denunciare quanto ci era successo, non era la voce di un politico, non era la voce di un diplomatico, era la voce del Vescovo di Trieste, Monsignor Antonio Santin, quello che ha sempre parlato con chiarezza assoluta e in tutte le occasioni.
Ecco, io la ringrazio molto. Vi ricordo, siamo in linea con l'avvocato Paolo Sardo Salbertini, presidente della Lega Nazionale di Trieste. La ringrazio molto perché lei ha voluto partecipare a questa diretta qui sulla Radio Vaticana anche per sottolineare il ruolo che tra questi martiri, tra virgolette, martiri dimenticati delle foibe, hanno avuto anche gli uomini di Chiesa.
Cioè, guardi, un sacerdote, Don Bonifacio, un giovane sacerdote, 23-24 anni, che è stato sicuramente assassinato dai titini, per il quale è in corso il processo di beatificazione. Veramente una figura esemplare di sacerdote dietro tra i giovani, che ha fatto solo del bene. È stato assassinato quando era andato a trovare un confratello in un paesetto vicino per farsi confessare e poi ritornando nel suo paesetto. È stato fatto sparire. Ed è la figura per la quale proprio prima Monsignor Santin, ma anche l'attuale Vescovo di Trieste, Monsignor Avignani, si sono battuti proprio per il suo processo di beatificazione, che ha avuto dei rallentamenti perché, essendo scomparso, mancava il cadavere, quindi per una ragione tecnica, ecco. Ma adesso dovrebbe essere veramente ormai a buon punto. Per noi è un po' un punto di riferimento, veramente considerato un po' la figura, il patrono, ecco, di tutto il mondo dell'esodo.
Avvocato Sardo Salbertini, le faccio la domanda che facevo poco fa alla signora Cossetto, visto che si tratta di una mostra, potremmo dire, soprattutto didattica per far conoscere, per insegnare quella che è stata inaugurata giovedì sera all'Euro. Ecco, se dovesse rivolgersi a un pubblico di giovani e riassumere in poche parole quello che è successo nel 43, poi nel 45 in Istria, a Trieste, poi in Dalmazia, ricordiamo la tragedia anche di Zara, ecco, come lo sintetizzerebbe e quale insegnamento trarre da quella pagina di storia?
Ma io fondamentalmente sintetizzerei così. Cari ragazzi, ci sono stati dei fatti estremamente importanti, estremamente gravi nella storia del nostro paese. vi sono stati tenuti nascosti. Voi avete il diritto di conoscere, avete il diritto di conoscere perché solo conoscendo tutto ciò che è avvenuto nella nostra storia siamo in grado di sentirci pienamente parte della nostra realtà. Ed essere parte di una realtà nazionale è una ricchezza che è valida oggi come lo era valida in passato.
Grazie davvero, avvocato, grazie per questa testimonianza.
Grazie a voi tutti e buon lavoro.
Grazie ancora a Paolo Sardo Salbertini, presidente della Lega Nazionale di Trieste. Con questa intervista chiudiamo la presentazione di questa mostra, Foibe, martiri dimenticati, per spezzare la congiura del silenzio. Vi ricordo, è allestita nel rifugio antiaereo del Palazzo degli Uffici di Eurospa, tra l'altro un luogo che solo per le sue caratteristiche particolari andrebbe visitato. È stata inaugurata giovedì sera ed è aperta fino a domenica 24 febbraio 2008, quindi vi segnalo nuovamente la località di questa esposizione. Vi do anche gli orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13, poi dalle 14 alle 18. Quello che va sottolineato è che l'ingresso è gratuito. Quindi vi ricordo ancora Foibe, martiri dimenticati, presso il rifugio antiaereo del Palazzo degli Uffici dell'EUR fino al 24 febbraio. Questo era il tema della nostra diretta di oggi, di questo sabato 2 febbraio 2008. Fabio Colagrande ringrazia Giuseppe Moriello, Mario Scattone, che si sono alternati in console. In regia c'è Maria Serena Tullio. Ancora buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi. Alle 14 vi ricordo il nostro notiziario.